Ecco, ma innanzitutto c'è un intervento importante comunque su, per quanto riguarda Bonhoeffer. Sarei anche d'accordo, voglio dire che è un punto nella analisi della secolarizzazione e della fede nell'età della secolarizzazione, è un punto decisivo, certo. Che si potrebbe essere citato responsabilità, ma si potrebbe anche citare, aggiungere anche un'altra categoria, fedeltà al mondo. Non sognare un retromondo, fedeltà al mondo. Da qui la polemica alla religione, alle religioni, non alla fede, ma alla religione, alle religioni che diminuiscono l'uomo, per sottolineare l'intervento di Dio, quindi fedeltà, responsabilità, e poi le due grandi categorie, vero, le due grandi categorie dell'esserci per gli altri e della Chiesa per gli altri. Era citato perfino, voglio dire, Paolo VI, perché un Papa non cita un protestante, credo, non so, ma anche Paolo VI in un discorso ha citato, come dice il nostro eminente teologo, vero, che è l'uomo per gli altri, queste sono categorie, veramente hanno mosso, ma devo anche dire che devo pure, non ho avuto modo poi di discutere queste cose, perché sono espresse in lettere, no, questo è nell'etica, e quindi è nell'etica che ha lasciato, ma nel mentre stava scrivendo quelle pagine è stato prelevato ed è stato condotto alla cella 92 del carcere di Tegel. Quindi poi la discussione, devo dire, che è andata avanti, e c'è da inserire, voglio dire, i contributi, ma questo certamente lei segue anche queste cose. Ma poi voglio venire a un altro elemento importante. Il cristianesimo sarebbe caduto, quindi prima interpretazione importante di Bonhoeffer sul futuro del cristianesimo. Che cos'è il cristianesimo? Ecco, qui voglio dire che è un testo cristiano, ecco, è un testo cristiano più che essere un testo protestante, è un testo cristiano. Poi lei imputerebbe al cristianesimo di avere fatto un eccessivo uso dell'allegorismo. La vita si gioca qui, e il futuro escatologico, il futuro escatologico dopo la finitezza del via e della morte, eccetera, e che sarebbe interpretato la dimensione, per sintetizzare ciò che ha detto, la dimensione escatologica è stata allegorizzata, diciamo così, e si vive di questo allegorismo. Ma anche in quell'articolo interessante, voglio dire, che io non solo ho letto ma meditato, perché l'ho riletto una seconda volta, eccetera, la vera teologia, i testi che sono stati citati, non sventano la dimensione escatologica del cristianesimo, è chiaro. Mettono insieme la fedeltà al mondo, diciamo così, nella interpretazione di Bonhoeffer, e nella interpretazione, voglio dire, in altre interpretazioni teologiche, tengono ferma la dimensione escatologica di un futuro donato post morte, è un futuro donato, ma questo è il tema, quindi il destino diventa destinazione, ecco, ma questo è il punto zero della fede. Questo è il punto zero della fede. uno sta da una parte e l'altro, questo è il punto zero, lo chiamerei così, lo chiamano così i francesi, il punto zero della fede, sono lì. Ma chi ha veramente la fede, vero? Del riconoscimento, voglio dire, qui leggere il Taylor, voglio dire, questa è l'ultima fase, voglio dire, della secolarizzazione, che uno può benissimo professare di essere non credente in Dio e perseguire una vita significativa. I suoi testi, vero, sono i suoi testi, voglio dire, sono molto importanti sotto il profilo anche antropologico, ma lei ci ha condotto, diciamo così, al punto zero della fede. Il dibattito, diciamo così, dovrebbe continuare. Va bene. Poi la domanda che lei mi ha fatto, la teologia femminista ha agito, se ho capito bene, sulla teologia maschile, certo, sulla teologia cristiana, è una grande voce, ma deve essere continuata, ma è diventato un problema. Il problema più grande, questo lo dice Casper nel suo libro sulla Chiesa Cattolica, il problema più grande che ha la Chiesa è il problema della donna. E proprio recentemente, non ho ancora letto il testo, la conferenza episcopale, siccome lui afferma questo nel libro La Chiesa Cattolica, edito dalla Quiriniana, i vescovi tedeschi lo hanno chiamato, domanda, di a noi cosa dobbiamo fare in Germania, nella Chiesa, nelle Chiese con le donne, come assimilarle, come farle entrare, voglio dire. E ha fatto una conferenza, non so quale conferenza, non ho ancora letto, ma sì, questo per dire, si pone il problema, un problema pratico molto, molto importante. E quindi questo dialogo fra la teologia femminista e la teologia tradizionale, diciamo, deve continuare. Una mia amica che segue molto, voglio dire, che segue molto la teologia femminista, e io devo anche dire che la teologia femminista ho dei meriti, diciamo così, l'ho introdotta anche in Italia, ma avendo fatto un viaggio tante volte negli Stati Uniti, ma credo che fosse nel 73 negli Stati Uniti, e sono entrato in ambienti importanti, sia a Toronto, sia a New York, sia a Filadelfia, e domande fatto, ma una domanda anche semplice, cosa c'è di nuovo, eccetera. Io ho fatto alcune scoperte, per esempio, ma è stata citata la teologia nera, ma le cose migliori in teologia, questo era il 73, le cose migliori in teologia adesso scrivono le donne. Poi nel 1975 è apparso quel fascicolo della rivista, la più importante rivista teologica, l'Explorations, la più grande rivista teologica degli Stati Uniti, che è il tema sulla donna. Donne era il titolo, Nuove prospettive. Quindi si è camminato, e certamente, ma a questo punto bisogna arrivare a fare dei passi. Siamo fermi, dobbiamo fare dei passi, anche su questo punto. Siamo fermi. In Germania poi non occorre, voglio dire, che dico come un po' è risolto il problema in Germania. Ma il nostro caro fratello, lei da dove viene? Da Repubblica Kinshasa, la grande città di Kinshasa, che avete un vescovo importante, vero? Pasinia. Lo volevate fare anche Presidente della Repubblica, vero?
Questo non è giusto.
Certo, lui ha dovuto fare un discorso alla nazione, io non posso accettare la vostra designazione ad essere Presidente della Repubblica Democratica del Congo, perché sono vescovo, questo è un grande vescovo, vero? Il Pasinia, cardinale che è stato, cioè una grande figura importante. Vero. Lei ha parlato di Fichte, allora, e della missione del dotto, rimane questo concetto della missione, voglio dire, del dotto, evidentemente. Qui abbiamo un dotto che sa, voglio dire, che è un fichtiano, in questo senso è un fichtiano. Lei l'ha mai sentita questa sua definizione, cioè in confronti di lei?
No.
Questo, io le dico che lei è un fichtiano, in questo senso. Lei conosce la missione del dotto. e lei esplica la missione del dote ed è riconosciuto anche da comunità cristiana e viene invitata anche qui, voglio dire, ecco, fichtiano. E così mi dà l'occasione per qualificare ulteriormente, docente, eccetera, presidente di filosofi sull'olio, eccetera, eccetera, questa è una cosa bresciana, eccetera, ma un fichtiano, abbiamo qui un fichtiano. E poi lei ha parlato molto di questo concetto di ha parlato del Tempels e ha avuto una funzione storica questo libro, nonostante le approssimazioni che c'erano, è chiaro, in quel libro La filosofia Bantu, ma si parla adesso anche di filosofia di cultura africana, molto di più di filosofia africana, così come per esempio in America Latina è stato pubblicato il libro Filosofia della liberazione, Enrique Durzel, teologo argentino che ha dovuto emigrare nel tempo dei dittatori, è diventato Città del Messico, il grande nome pubblicato la storia della Chiesa in America Latina, vero? Ma ha fatto una filosofia della liberazione, quindi si aprono appunto anche queste prospettive. Ma lei ha parlato molto poi di pluriassistenzialità, che dovrà essere ulteriormente valorizzate, anche capita bene cosa appunto significa. Evidentemente io non l'ho percepita integralmente, ma finisco così. Certo, ma è anche chiaro, ma voglio dire che finisco con una domanda, per finire con una domanda fatta lei sulla pluriassistenzialità, che potrà appunto elaborare chiaro la pluriassistenzialità. Tutto questo siamo nel tempo del dialogo e dobbiamo appunto informarci e collaborare per pace, giustizia, salvaguardia del creato, conciliazione, questo programma, diciamo così, orizzontale, ma senza perdere la verticalità e la dimensione escatologica, è chiaro, la dimensione escatologica, senza perdere appunto fare essere come la Chiesa confessante, la Chiesa che ha resistito a Hitler, ma hanno celebrato l'Eucaristia, e traendo dalla celebrazione dell'Eucaristia e dalla meditazione del Vangelo, traendo la resistenza a Hitler, dobbiamo essere Chiesa confessante. Ecco. Ringrazio dell'attenzione.
Grazie a Rosino Gibellini, ricordo a tutti, un attimo, ci vediamo tra poco più di un mese questa volta, sabato 20 aprile, Gian Enrico Ruscuri, Cosa resta dell'Occidente, la grande intelligenza laica, Gian Enrico, che ha un grande pregio di dire cose che normalmente dice la cultura azionista senza essere un azionista e quindi senza avere quella un po' di spocchia che in genere la cultura azionista, Leggi Repubblica, si trascina dietro. Quindi è l'occasione per l'approccio all'Europa.